drone russo è caduto in Romania, ha colpito un palazzo residenziale, due i feriti. Bucarest convoca il Consiglio Superiore di Difesa, la NATO pronti a difendere ogni centimetro di territorio alleato. Per l'Europa è un'escalation intollerabile. Israele intensifica gli attacchi sul sud del Libano e su Gaza. Nella striscia almeno 3 i morti questa mattina. Nel giornale radio la testimonianza da Deir el-Bala. Intanto la Casa Bianca conferma, Trump non ha ancora deciso se firmare l'accordo con l'Iran. Non siamo un bancomat, regioni in rivolta dopo l'offerta europea di usare i fondi di coesione per far fronte al caro energia. La protesta anche dei comuni, Lanci ai nostri microfoni dice quei fondi sono già stati programmati per interventi cruciali sui territori. E stamattina l'allarme di Banca Italia, con la guerra nel Golfo, l'inflazione in Europa rischia di arrivare al 6%. Ungheria, quest'anno a Budapest torna il Pride senza divieti. La polizia conferma non ci sono motivi per non autorizzarlo. La parata l'anno scorso fu proibita dall'ex premier Orban. 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nella notte un drone russo è caduto sulla città romena di Galati, al confine con l'Ucraina. È stato colpito un palazzo residenziale, ci sono due feriti. Bucarest ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, il segretario generale della NATO Rutte ha sentito il presidente romeno Dan. Io ho assicurato che siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato, ha riferito il numero uno dell'Alleanza Atlantica. Condanne su quanto accaduto sono arrivate anche dall'Unione Europea, che parla di intollerabile escalation. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
Si alza sensibilmente il livello di tensione in Europa dopo la violazione dello spazio aereo della Romania vicino al confine con l'Ucraina da parte di un drone russo. Si tratta di una delle escalation più gravi di Mosca contro un paese membro della NATO. Ecco perché, mentre a Bucarest si è alzato il livello massimo di allerta, il segretario generale della NATO Rutte ha assicurato al presidente romeno Dan che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato contro le conseguenze della guerra russa che non si fermano al confine. Al momento, comunque, non è stata richiesta l'attivazione degli articoli di difesa collettiva. Anche da Bruxelles arrivano condanne durissime contro Mosca, a cui non può essere permesso di violare lo spazio aereo europeo impunemente, ha messo in chiaro l'alta rappresentante UE Callas, che ha ribadito l'impegno a intensificare la pressione sulla Russia. Cosa significhi nella pratica lo spiega la presidente della Commissione von der Leyen. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la capacità di deterrenza sul confine orientale, stiamo preparando il 21esimo pacchetto di sanzioni. Tutte le capitali europee esprimono solidarietà alla Romania, inclusa l'Italia per voce della Premier Meloni, che parla di un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Vale la pena segnalare anche la reazione del nuovo premier ungherese Magyar, proprio oggi in missione a Bruxelles. L'attacco lanciato dalla Russia dimostra ancora una volta quanto l'unità dell'Europa e della NATO sia più importante che mai. Dopo l'addio di Orbán, anche l'Ungheria si schiera compatta contro il Cremlino. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Il drone russo è caduto sulla Romania mentre era in corso un attacco di Mosca sulla regione di Odessa. Il capo di Stato Maggiore di Bucarest ha detto che la Romania non era l'obiettivo del drone, aggiungendo che quanto accaduto dimostra però i rischi della continua aggressione russa contro l'Ucraina. Ricostruiamo allora quanto accaduto questa notte con il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Allora, era in corso un attacco su alcune infrastrutture portuali sul Danubio, infrastrutture ucraine, che si trovano sul confine tra Ucraina e Romania. Non è la prima volta che avviene un attacco di questo tipo, anche perché vicinissima a dove c'è stato l'attacco di stanotte c'è il fiume Nistro, che fa da confine tra Ucraina e Moldavia e più a nord arriva anche alla Romania, e i russi hanno già diverse volte attaccato quell'area e in passato era già capitato che dei detriti di droni sconfinassero in Romania. Quindi durante questo attacco un drone russo di quelli che era stato lanciato contro le infrastrutture ucraine ha sconfinato e, secondo il Ministero romeno della Difesa romena, ha volato per 4 minuti nel territorio di Bucarest e si è schiantato su un palazzo civile a Galati, ferendo 2 persone. Questa è la dinamica che conosciamo al momento. I romeni hanno preallertato gli F-16, però per ammissione stessa del Ministro della Difesa sono state misure un po', lui non l'ha detto, però diciamo inutili, perché l'ammissione è contro un un armamento così piccolo, alzare F-16 a un elicottero diventa un po' inutile, perché c'è una sproporzione di forze e di velocità enorme.
Ora, in Medio Oriente, Israele sta intensificando gli attacchi sia sul Libano che su Gaza, nonostante il cessate il fuoco. Questa mattina droni di Tel Aviv hanno colpito Deir el-Bala, Khan Yunis, il campo profughi di Shati nella striscia, causando almeno 3 morti. Netanyahu ieri ha annunciato di voler occupare il 70% di Gaza. Ascoltiamo la testimonianza di Irdi Memaj, medico di Emergency, che si trova proprio a Deir el-Bala.
Sembrano essersi intensificati i bombardamenti nella striscia di Gaza. Da ieri sera a questa mattina ne abbiamo contati 4. Nella prima serata di ieri è arrivato un ordine di evacuazione a Gaza City, dove un edificio è stato bombardato. Dopodiché è arrivato un ordine di evacuazione anche per la città di Deir el-Bala, a circa 1,5 km dalla nostra guest house. È arrivato il bombardamento, l'abbiamo sentito chiaramente da casa nostra. Nella notte sono stati condotti altri attacchi, è stato colpito un checkpoint di polizia a Khan Yunis, c'è stato un altro bombardamento a Gaza City. La situazione sembra molto instabile. Una vera tregua non c'è mai stata, ma adesso la paura delle persone è che la situazione possa precipitare, si possano intensificare di nuovo i bombardamenti. Le notizie dei media e quello che vediamo tutti i giorni sul campo allontanano le speranze per una pace duratura nella striscia di Gaza.
E come dicevamo, l'esercito di Tel Aviv sta colpendo anche il sud del Libano e ordinando nuove evacuazioni forzate della popolazione. Netanyahu ha fretta, vuole conquistare più territorio possibile prima di un accordo tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe prevedere anche la fine degli attacchi israeliani sul Libano. Trump si è preso 2 giorni per decidere se firmare o meno il memorandum d'intesa con Teheran che metterebbe fine alla guerra. Il presidente americano vuole prima capire se riuscirà a vendere all'opinione pubblica l'accordo con l'Iran come una vittoria. Sentiamo l'americanista Martino Mazzonis.
Non si può parlare di vittoria, si può parlare della presa d'atto del fatto che per capire il destino del programma nucleare iraniano e anche tutta una serie di altre partite, e a questo punto persino lo stretto di Hormuz, che non era un problema prima che questa guerra cominciasse, servono delle trattative vere, e cioè quella cosa che è stata rimandata fino a questo punto, la bozza che circola e che non sappiamo se finalmente verrà, come dire, sottoscritta dalle parti, da 60 giorni per avviare le trattative, che poi magari diventeranno 90, 120 e così via. Il punto è quanto e come ci si dà il tempo per mettersi d'accordo. Trump a questo punto quello che può vendere è: abbiamo riaperto lo stretto di Hormuz, e poi ha la speranza che questo, come dire, se questa cosa succede, prezzo del barile e del futuro sul futures, sul barile si abbassa, il prezzo alla pompa di benzina si abbassa, e almeno su quel fronte lì può dire che le cose stanno andando bene.
Come atteso e temuto, a maggio l'inflazione accelera al 3,2% dal 2,7% di aprile, spinta soprattutto da energia e carburanti che trascinano tutto il comparto dei trasporti. In crescita anche il costo degli alloggi. Resta stabile il cosiddetto carrello della spesa al 2,3%, mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono al 4,5% sopra l'indice generale. La componente di fondo, quella al netto di energia e alimentari, cui si guarda per le scelte di politica monetaria, resta più contenuta all'1,8%, ma è in aumento. Nella sua relazione annuale stamattina il governatore di Banca Italia Fabio Panetta ha ribadito i rischi su crescita e inflazione dovuti alla guerra nel Golfo. L'inflazione, secondo Panetta, potrebbe, nello scenario peggiore, aumentare fino al 6% in Europa. Panetta ha poi ipotizzato da parte della BCE un possibile aumento dei tassi a giugno. E per far fronte al caro energia, il vicepresidente della Commissione europea, Fitto, ha invitato gli Stati membri a usare i fondi di coesione regionali. Una mossa che ha fatto infuriare le regioni europee. Non siamo un bancomat, è stata la protesta dei territori che denunciano. Si tratta di investimenti già programmati per politiche di sviluppo e rigenerazione urbana cruciali per le comunità. Critiche, oltre alle regioni, anche dai comuni. Mauro Guerra è il presidente presidente di ANCI Lombardia.
Detta in questo modo, i comuni non la vedono bene sicuramente, nel senso che si tratta di intervenire su fondi di coesione in grande parte già programmati, per le quali ci sono già delle destinazioni, e l'idea di fronteggiare una situazione pur di emergenza che deve essere fronteggiata ricorrendo a questi stessi fondi, non possiamo convenire con un'ipotesi di questo genere, queste partite di giro che intervengono su una programmazione peraltro già costruita, e nel momento in cui si discute, ci si sta confrontando per la costruzione della nuova programmazione pluriennale dei fondi di coesione, non è sicuramente un buon modo di stare dentro questa discussione, ma soprattutto mette a rischio interventi, programmi già consolidati. Sono fondi che servono per interventi che sostengono le possibilità di costruire interventi di rigenerazione urbana, interventi di sostegno nelle aree interne, interventi che vanno dal settore direttamente sociale a interventi appunto legati a investimenti importanti per i servizi e per la vita delle comunità.
Dopo il calo dei primi mesi dell'anno torna a salire il numero degli occupati, 269.000 in più rispetto a un anno fa, portando il numero degli occupati al massimo storico. La crescita non cambia la collocazione dell'Italia in Europa, in coda per numero di occupati e di inattivi. Seguendo la tendenza degli ultimi anni, il mercato del lavoro continua a invecchiare e la crescita dell'occupazione è quasi esclusivamente nella fascia sopra i 50 anni, trainata dalla tendenza demografica e dalla stretta sull'accesso alla pensione. Sottolinea così l'Istat. Istat ha anche rivisto al rialzo le stime del PIL del primo trimestre da più 0,2 a più 0,3. Ed è in corso lo sciopero generale indetto da alcuni sindacati di base. Cortei sono previsti in tutta Italia in questa giornata. Tra le richieste dei lavoratori, misure contro il carovita, i bassi salari, la precarietà. Al centro dello sciopero anche il tema della guerra e la sospensione dei rapporti commerciali e politici con Israele. Lo sciopero sta interessando i trasporti nazionali e locali. A Milano la fascia di garanzia oggi sarà dalle 15 alle 18. Sentiamo Carlo Pallavicini dei Sicobas tra i sindacati di base in sciopero oggi.
Credo che le bollette o il pieno di benzina alla macchina per poter andare a lavorare lo facciamo tutti, e stiamo vedendo quali sono le conseguenze delle scelte tragiche e folli del governo Meloni, che ha deciso di seguire Trump e Netanyahu in una politica genocida nel Medio Oriente, caricato ovviamente poi nelle tasche di noi tutti con questo caro energia. Ma non solo, c'è anche una grande valenza politica in questo sciopero, perché diciamo è il primo sciopero che ufficialmente mette al centro della sua piattaforma anche il contrasto alla scellerata e liberticida sentenza della Commissione di Garanzia degli Scioperi, che circa un mese fa ha di fatto attaccato la legittimità degli scioperi nel solo settore della logistica. Guardate che strano, proprio quel settore in cui negli ultimi 15 anni sia noi come Sicobas ma anche altre sigle di base siamo riusciti a invertire la tendenza di calo dei salari raggiungendo cospicui aumenti per i lavoratori. Questa sentenza arriva dopo tantissimi fallimenti per via legislativa di reprimere e circoscrivere il diritto di sciopero. La Cassazione regolarmente ha cassato tutte le iniziative in questo senso sia dei governi centrosinistra che del governo Meloni, e allora hanno provato un'altra strada. Noi ovviamente non ci stiamo, noi diciamo che lo sciopero è lo strumento con cui i lavoratori possono difendere i loro salari e la loro dignità e dare un futuro a loro e alle loro famiglie, e quindi rilanciamo con questo sciopero generale.
In Ungheria quest'anno il Pride di Budapest si terrà senza alcun divieto, lo ha fatto sapere la polizia ungherese oggi. Ha affermato che la parata stavolta non sarà vietata, non ci sono motivi per non autorizzarla, ha detto la polizia. Il Pride si svolgerà il mese prossimo, l'anno scorso era stato proibito dall'ex premier Orban, sconfitto poi alle elezioni di aprile dall'attuale primo ministro Magyar. Yuri Guayana è responsabile delle campagne di All Out, movimento che lotta per i diritti delle persone LGBT. L'anno scorso era presente al Pride nonostante il divieto di Orban.
Una notizia molto positiva, è il frutto di un'azione dal basso, è la resistenza e l'attivismo delle associazioni LGBT ungheresi, è la solidarietà europea e globale che ha manifestato al Pride dell'anno scorso quando il Pride era vietato, è la solidarietà e la forza delle persone non LGBT ungheresi che sono scese in massa l'anno scorso in piazza durante il Pride. L'Ungheria ci sta dando una lezione di resistenza e capacità di salvaguardare la democrazia con l'attivismo e l'azione dal basso. Credo che sarà un momento di grande gioia, ma anche di lotta, come sempre sono i Pride, perché c'è ancora tanto, tanto lavoro da fare ed è importante continuare a mantenere alta l'attenzione su questo governo, perché intanto rispetti la sentenza della Corte europea e poi faccia anche di più per far tornare l'Ungheria nel seno della civiltà europea.
12:45 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Omar Cagnello e Massimo Alberti. Le notizie tornano alle 15:30. A tutti una buona giornata.